In questo itinerario che è la novena, ogni sera compiamo alcuni passi che ci invitano a volgere lo sguardo a Maria e a cogliere da lei il messaggio, la novità, la bellezza del Vangelo. Ieri sera i primi due passi che ci suggeriva la parola ci indicavano anzitutto una riflessione, chiedendoci in chi mettiamo, in quali mani mettiamo la nostra vita. Ci chiediamo se abbiamo scelto e desideriamo mettere le nostre vite, la nostra vita nelle mani di Dio. E poi il secondo passo ci parlava di una chiamata, ed è il Signore che nella chiamata passa, ti guarda, ti ama. Maria, ecco lei che accoglie l'offerta della nostra vita e che ci indica il passare di Gesù, la sua chiamata. Anche questa sera, allora, vogliamo raccogliere qualche passo che la parola di Dio ci suggerisce e ci indica. E anzitutto la pagina del libro dei Giudici è una pagina che ci racconta una tragedia, un'esperienza che sembrava una vittoria, in realtà è una tragedia. Jefte è chiamato ad andare in battaglia, chiede l'aiuto del Signore, fa a lui un voto e vince gli ammoniti. Ma quella vittoria si trasforma in una grande tragedia per lui, perché la promessa che aveva fatto di offrire in olocausto al Signore la prima creatura che avesse visto sarà l'unica figlia che aveva, che verrà offerta in olocausto. Una tragedia, potremmo dire una vergogna, una situazione inaccettabile. Jefte e la tragedia raccontata di questo voto ci interpellano e anzitutto, mi pare, ci invitano a non lasciarci ingannare. Dio non sta a questi patti, Dio non gradisce questi voti come quello che Jefte ha fatto. E la vittoria sui nemici non è la grazia e la forza di Dio che fa vincere grazie a questo voto di Jefte, voto che Dio non può accettare e gradire. Ed è tragico tutto quello che avverrà con la figlia di Jefte. Pensavo, ecco cosa capita quando travisiamo l'idea di Dio, quando non capiamo chi è Dio davvero. E quando non si conosce davvero Dio, quando non lo si capisce, pur se c'è lo Spirito del Signore, come sopra Jefte, può accadere che se non si conosce Dio si può arrivare a compiere le più grandi ingiustizie, talvolta in suo nome. Pensiamo a coloro che hanno fatto o che fanno la guerra per Dio, in nome di Dio. E forse questa è la bestemmia più grande. Basterebbe guardare alla storia di questi giorni e sconvolge e sconcerta come uomini che si dicono credenti possano fare le nefandezze che sono davanti ai nostri occhi nella storia di questi giorni. Ed è paradossale, sorprendente, come la religione, se non purificata e bene intesa, può diventare talvolta il pretesto per fare del male. Pensiamo ai tanti fondamentalismi di cui ogni religione soffre. Allora, tutta questa tragedia di Jefte ci invita a purificare la religione, cioè ci invita a cercare il vero volto di Dio, a smascherare le false immagini del divino e sempre, sempre convertirci a un Dio che si rivela, che si fa conoscere, un Dio che si fa conoscere che in Gesù non è mai il Dio della guerra o degli eserciti, ma in Gesù è il Dio che è amore, perdono, misericordia, amico. Ecco, alla ricerca di questo vero volto di Dio, mi piace allora leggere con voi a questo riguardo la preghiera di San Francesco, le lodi al Dio Altissimo, quasi il racconto di chi è Dio. E notate il racconto che in Francesco, alla Verna, matura in uno dei momenti più difficili della sua vita. È un Francesco che è diventato vecchio per gli anni di allora, un Francesco che sta perdendo la vista e che inoltre si sente rifiutato da parte dei suoi frati, non capito. Nel cuore la domanda c'è se quella era davvero la volontà del Signore. E in quella situazione di desolazione sentite cosa dice Francesco di Dio. Tu sei santo, Signore Dio. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, tu Padre Santo, Re del Cielo. Tu sei Trino, uno Signore. Tu sei il bene, tutto il bene. Tu sei l'amore, tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza. Tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia. Tu sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede e speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande Dio ammirabile, onnipotente creatore, o Salvatore di misericordia. Ecco, siamo invitati a vivere questo passo che è il tornare, il convertirci allo sguardo di Dio, a come Lui si rivela a noi nell'amore e nella misericordia, e in questo sguardo sempre purificare anche la religione. Ma un altro passo ce lo indica il Vangelo di Matteo ed è la possibilità di un no. Ed è un no, notate, a una festa di nozze. Ma sarebbe stato comprensibile un no a un impegno da vivere, ma un no a una festa di nozze. E la gravità del no non sta semplicemente nell'esserci un rifiuto, ma è il chiudere il cuore alla festa. Questo è il problema, è il non capire che si tratta di un invito a una festa, cioè a vivere la vita come festa. Ed è il no del peccato questo, perché il peccato non ci fa vivere la vita come una festa. Allora avete sentito? Il padrone manda a chiamare altri, sulle strade, agli angoli. Cioè come a dire che il no dell'uomo non ferma il correre, il progetto di amore di Dio, che cerca ancora di amare, cerca ancora di chiamare. Dio non abbandona il progetto della sua festa. Dio non dimentica che la vita è una festa. Dio non si arrende nel cercare di salvare e di amare, di chiamare. E forse possiamo sperare, chi anche aveva detto no all'inizio, certo qui fanno una brutta fine, ma la speranza può rimanere, chi ha detto no tra di noi, forse può un giorno riaprire il proprio cuore a questa festa, a questa chiamata. Sappiamo come questa pagina, nella lettura della prima comunità, inizialmente fa riferimento al no di Israele nei confronti della festa che è il Messia, Gesù. Proprio il popolo scelto è il popolo che non va alla festa, che non riconosce il Messia. Ma in questo viene racchiuso ogni rifiuto del suo amarci e ogni rifiuto della salvezza. Noi allora raccogliamo una parola che anzitutto mette in luce i nostri no, le nostre chiusure, il nostro peccato, perché ci capita di dire di no alla festa della vita. Eppure ci ricorda anche questo racconto evangelico ci ricorda che tu sei ancora invitato. Cioè l'invito è di oggi, vieni alla festa, vieni alla festa di nozze. Cioè oggi sei chiamato a vivere la tua vita come festa di nozze alla tavola dell'amore. Tutto sembra andar bene a questa festa quando si riempie di tutta la gente che è stata trovata, ma succede una situazione imprevedibile che un po' ci sorprende, la questione dell'abito. Arriva il re, vede tutti gli invitati, quelli che hanno trovato, e nota che uno non ha l'abito delle nozze e verrà cacciato. L'abito. L'abito per la festa che questo tale non ha. Ed è l'abito che ricorda, che indica, che è il segno della vita nuova, della vita che è cambiata, che è rinnovata. Cioè quando vai alla festa che il Signore ti dona, a cui ti invita, ti cambia la vita. Hai un altro vestito ed è il vestito della festa, è il vestito della gioia, è il vestito della vita perdonata, della vita rinnovata. Se davvero partecipi alla festa, se davvero ci sei, allora ti cambia la vita e potrai avere l'abito della festa, che è l'abito dei risorti, l'abito dei risorti. Ma c'è una nota anche qui un po' forte nel Vangelo. All'inizio, dove si dice che quel padrone arrabbiato fa uccidere chi non ha accettato l'invito e fa incendiare la città. E per questo poveretto che non aveva il vestito delle nozze si racconta di una cacciata brutale dalla festa di nozze di questo tale. Ecco, questi toni così forti che sono un po' tipici anche del Vangelo di Matteo non vogliono rappresentare una condanna, una punizione, ma vogliono dire qualcosa di più profondo. Cioè ci dicono che accettare l'invito alla festa, cioè vivere la vita come festa, è questione di vita, è questione vitale, cioè si tratta di vivere. Allora accogliere l'invito del Signore, possiamo dire così, è per noi vitale, ne va della vita, perché è Lui che fa vivere ed è Lui che ti regala la vita come festa. Allora, e concludo, si tratta di cercare la gente con l'abito della festa, alla festa di nozze, come fa questo tale che dà il banchetto di nozze. Ho ascoltato recentemente a Gerusalemme il cardinale Pizzaballa che raccontava come nella situazione così vergognosa e disastrosa della Terra Santa e poi di Gaza, lui raccontava, girando in mezzo alla gente si vedono dei risorti. È possibile vedere in mezzo a tanta tragedia dei risorti, della gente che ha l'abito delle nozze, cioè della gente che nella piccolezza, nel nascondimento, sa porre segni di amore, segni di Vangelo. È quello forse l'abito delle nozze ed è questa la festa a cui siamo chiamati. A quella festa sicuramente c'è anche Maria ed è guardando a lei che possiamo davvero sentire la pienezza, la forza, la ricchezza dell'amore che ci è donato e che ci fa vivere.